Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
There's a bright golden haze in the meadow. I peep up. There's a bright golden haze in the meadow. The cone is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Well, I say, oh, what a beautiful morning. Yes, what a wonderful day. Y'all look out there. I've got a beautiful feeling. Everything going my way. Y'all come on now. Cattle are standing like statues. There's a bright golden haze in the meadow. I peep up. There's a bright golden haze in the meadow. Is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Well, I say, oh, what a beautiful morning. Yes, what a wonderful day. Y'all look out there. I've got a beautiful feeling. Everything going my way. Y'all come on now. Cattle are standing like statues. The cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eyes. She said, oh, what a beautiful morning. Yeah. Well, what a wonderful
like music. The sounds of the earth are like music. The breeze is as busy, it don't miss a tree. And a little old weeping willow is laughing at me. She said, oh, what a beautiful morning. Yes, what a wonderful day. Girl, I got a beautiful feeling. I got everything going my way, my way. Oh, baby. Oh, baby. I wanna thank you, little girl, for such a wonderful day.
Cari cari amici, ben ritrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Da Mario un saluto affettuoso. Eccola dunque la prima puntata dell'autunno 2014. Oggi infatti è il 27 di settembre. Abbiamo cominciato con un brano eseguito da Ray Charles, che non è stato proprio un cantante jazz purissimo, anche se la sua genialità va ben oltre una classificazione di genere musicale. Ma l'orchestra che lo accompagna in questa occasione è quella di Count Basie, geniale pianista e direttore d'orchestra. Il titolo era Oh What a Beautiful Morning, ma che bella mattinata, e noi lo prendiamo come un augurio di buon inizio di trasmissione. E dunque cominciamo subito. Ho ricevuto una mail da un ascoltatore di questa trasmissione, io che si chiama Damiano, non so se lui sia di quelle parti, ma la notizia di cui mi parla si riferisce al Trentino Alto Adige, la mia terra natale, precisamente a Malles, in provincia di Bolzano. Mi scrive per comunicarmi una buona notizia, e il fatto che sia buona è già una notizia di per sé, visto che di solito mi vengono segnalate disgrazie, attacchi al territorio, richieste di interventi e segnalazioni e così via. La frase con cui Damiano chiude il suo messaggio, c'è bisogno anche di sperare, andrebbe, credo, completata. Se è giusto nutrire una speranza, bisogna anche capire che questa non può mai essere soddisfatta da sola, per magia oppure per un intervento extraterrestre. E la vicenda del paese altoatesino di 5.000 abitanti credo ne sia la prova più evidente, ma vediamo di cosa si tratta. Siamo dunque nell'alta Val Venosta, luoghi bellissimi a due passi dal lago di Resia che segna il confine con l'Austria, strada tra l'altro che da bambino e ragazzo ho percorso non so più quante volte con i miei genitori emigrati in Svizzera. Quanto superstrade, tunnel, autostrade non c'erano ancora e occorreva affrontare i passi alpini inerpicandosi lungo tutti quanti i tornanti. Un luogo in cui l'agricoltura ha un ruolo importante, forse decisivo. E quando dici agricoltura ti vengono subito in mente i prodotti chimici, dai diserbanti ai fitofarmaci. Se ci aggiungi un vento di tramontana abbastanza costante, ecco il pericolo per le persone oltre che per l'ambiente. Quei pesticidi possono essere fatti volare dal vento verso le abitazioni e i centri cittadini, con conseguenze che non sono valutabili a priori, ma che certo non costituiscono un toccasana per la vita degli abitanti. E così ad un gruppo di persone viene un'idea geniale. È il farmacista del paese, dottor Johannes Fragner Unterpertinger, a farsi promotore di un referendum cittadino che proibisca l'uso di sostanze nocive nell'agricoltura locale. Ci sono alcune adempienze da portare a termine. Tanto per cominciare, servono delle firme. Ne servono 300 per sostenere questa iniziativa. Ne vengono raccolte in breve tempo 500. Molte personalità del comune aderiscono, tra questi i medici, i veterinari, i dentisti, i biologi del distretto sanitario dell'Alta Val Venosta. e viene lanciato un appello a difesa della salute rivolto ai sindaci venostani e all'intero territorio provinciale perché si forniscano ai contadini delle alternative per rendere la piana di Malles innanzitutto, ma anche l'intero territorio circostante, libera dall'uso di pesticidi chimici e sintetici. Basterà vietarli, dicono, non è poi così complicato. Prima di arrivare al referendum vero e proprio serve l'approvazione della commissione provinciale. Ricordo che Bolzano è una provincia autonoma. Questa commissione deve stabilire se il quesito referendario è legittimo oppure no. Alla fine arriva il nulla osta. Si tratta, meglio sottolinearlo subito, di un referendum comunale, pertanto con regole e modalità completamente diverse da quelli cui siamo abituati a pensare a livello nazionale. C'è un regolamento preciso da seguire. Il quorum è molto più basso di quel 50% che troppe volte ha mandato a monte le richieste dei cittadini grazie ai partiti che invitavano gli elettori ad andarsene al mare. A Malles serve che alle urne vada solo il 20% degli aventi diritto e tra questi ci sono tutti i residenti a partire dai 16 anni di età. E non c'è un seggio al quale recarsi in un giorno prestabilito. Agli aventi diritto viene recapitato un plico contenente la scheda su cui votare e una busta da sigillare e da rispedire per posta o al comune oppure da depositare nell'urna che viene predisposta opportunamente in municipio. Per farlo ci sono 2 settimane di tempo, dal 22 agosto scorso al 5 di settembre. Sabato 6 settembre si apre il seggio che conta i voti a favore o contro, cioè conta i sì per l'abolizione dei fitofarmaci e i no invece che vogliono mantenerli. La prima sorpresa è l'affluenza, che è enorme, sfiora il 70%. Dei 3.100 erotti voti validi, quasi 2.400 hanno detto sì all'introduzione nel comune di Malles del divieto di uso di sostanze fitosanitarie, chimico-sintetiche, velenose e dannose per la salute umana. Questa è la dicitura che c'era appunto nella scheda per il referendum, oltre naturalmente agli erbicidi. In termini percentuali, i sì hanno previsto sui no per 76% a 24%. Adesso la palla passa all'amministrazione e ai partiti, in particolare alla SVP, la Südtiroler Volkspartei, che governa il paese e che si era schierata apertamente per il no. Anche i Freiheitlichen, un partito molto di destra, aveva fatto una campagna per il no al cambiamento dello statuto comunale. Tutti gli altri, in particolare Verdi, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, prendono atto con grande soddisfazione della schiacciante vittoria. Adesso toccherà al sindaco Ulrich Veit tradurre l'esito del referendum in azioni concrete, da prendere, immagino io, concertando l'azione con le attività produttive agricole della zona. Io non so come andrà a finire questa storia, ma quello che mi sembra più che certo è che questo percorso e la decisione finale costituiscono un esempio di come le persone possano, scusate se insisto, ma aggiungo che debbano, prendere in mano il proprio destino, anche se apparentemente solo per singole questioni, che tuttavia non sono meno importanti di quelle generali di cui questa trasmissione parla ogni volta. È una grande lezione di democrazia sulla quale anche altri comuni dovrebbero riflettere. Io voglio ringraziare Damiano per questa notizia, che sicuramente sarebbe sfuggita a noi tutti, nascosta in una cronaca locale alla quale non possiamo e non riusciamo ad avere accesso per i motivi che sono più che ovvi. L'esempio di Damiano spero possa essere seguito da altri ascoltatori di Non ci credo, così da fornire notizie interessanti a noi tutti. L'indirizzo a cui scrivere, come sapete, è info@noncicredo.org oppure potete entrare nel sito della radio, radiocooperativa.org, cercando la pagina poi di questa trasmissione. Grazie dunque ancora a Damiano e a tutti i cittadini di Malles Venosta. Ed ora un po' di musica. Oggi vorrei dedicare alcuni brani, 3 per la precisione, a quella che, secondo i miei gusti personali, è stata una delle più grandi cantanti di sempre, morta come moltissimi altri all'età di 27 anni. Tra una settimana esatta saranno 44 anni che Janis Joplin se n'è andata, sopraffatta da una vita fatta di eccessi, ma anche piena di canzoni ed esibizioni incredibili con un'energia pazzesca. Voglio regalarvi dunque oggi tre suoi successi, a cominciare da questa ballata blues, Me and Bobby McGee, una canzone scritta da Chris Christopherson.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Selena's long, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da 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 da, la da da la da la da Bobby, yeah. La da la da da, la da 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 da, la 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 Bobby.
Janis Joplin, Me and Bobby McGee. In questa settimana si sono tenute alcune iniziative importanti per quanto riguarda l'ambiente. Tra tutte, quella promossa dall'ONU, che ha raccolto quasi 200 capi di Stato per tastare il polso in vista della COP21 di Parigi, cioè della Conferenza delle Parti di Parigi del prossimo anno. In questi giorni i giornali e le televisioni hanno riempito le loro pagine con i discorsi e i commenti dei partecipanti. Come sempre, frasi entusiastiche da parte di tutti, a cominciare dal segretario dell'ONU Ban Ki-moon, per finire al nostro premier Renzi. Ma di questo vorrei parlarvi tra poco. Prima vi racconto cosa è successo nei giorni precedenti il convegno di martedì. Ci sono state tra sabato e domenica scorsi più di 3.000 manifestazioni, piccole e grandi, in ogni angolo del pianeta, in circa 160 paesi diversi per la precisione, per dire basta a questo sviluppo dissennato che non fa che aumentare i gas serra e di conseguenza i problemi legati ai cambiamenti climatici. Non ripeterò certo ciò che da una vita continuo a raccontare su quello che sta accadendo e accadrà nei prossimi anni, e non è una bella storia. Quello che emerge è che molte persone hanno finalmente compreso che è già troppo tardi e che l'inerzia dei governi e lo strapotere economico delle multinazionali, io spero ricorderete quello che vi ho raccontato sul trattato TTIP l'ultima volta, questa inerzia, vi dicevo, e questo strapotere porteranno il pianeta a cambiare le proprie condizioni. E in queste condizioni sarà molto difficile trovare spazio per la vita dell'uomo, figurarsi per una società industriale che non fa altro che inquinare e distruggere risorse di ogni genere. Insomma, sperare che lo stato attuale possa continuare è soltanto un'illusione. A New York, sede della conferenza di martedì scorso, sono sfilate per le vie di Manhattan più di 300.000 persone, lo stesso numero che aveva partecipato 60 anni fa al grande raduno di Washington per reclamare altri diritti, altre libertà, per seguire quell'uomo nero che dal palco diceva «I have a dream», «Io ho un sogno». Time Magazine parla di oltre 400.000 uomini e donne lungo le strade della Grande Mela. Che la gente scenda in piazza per un motivo di questo genere è chiaramente molto positivo e importante, ma deve essere chiaro chi è il loro, e il nostro si intende, avversario. È già tanto che un numero così elevato di persone abbia fatto sapere tutte assieme che non ne possono più di leggere il continuo aumento di gas serra in atmosfera, quando l'allarme è stato lanciato da 40 anni e più, e oggi tutti, ma proprio tutti, sono consapevoli che così non si può più andare avanti. Eppure assistiamo ogni giorno ai tentativi, purtroppo spesso riusciti, di imporre il modello di società, il sistema di produzione e di sviluppo che ci ha portato fin qui, sull'orlo del baratro, con un piede e mezzo che già annaspa nel vuoto. È importante, dicevo, soprattutto negli stati più ricchi e quindi più consumatori, che non si pensi alla crisi ecologica terrestre come ad una disgrazia ineluttabile, una sfiga pazzesca o peggio ad una punizione divina. È stata la natura umana a realizzare tutto questo, perché la nostra razza è probabilmente la più stupida ed egoista che sia mai esistita sulla Terra. Pur in presenza di evidenze certissime sullo stato delle cose, continuiamo ad illuderci che la ripresa sia possibile scavando altri pozzi per estrarre gas dalle rocce, altri pozzi per estrarre i residui di petrolio sotto i ghiacci polari, continuiamo a costruire superstrade, autostrade, centri commerciali, a cementificare ovunque, a disboscare, a far passare per verde, quindi per buone, certe azioni criminali come la produzione dell'olio di palma, la distruzione di aree agricole per ottenere biocombustibile oppure mangimi per il bestiame, che spesso pascola laddove una volta sorgevano boschi e foreste. I nostri nemici sono tutti quelli che vogliono che questo si realizzi. Sono certo le multinazionali e quella politica che ne è scendiletto, ma anche i cittadini, gli uomini e le donne, che non si rendono conto della gabbia in cui sono racchiusi. In questi giorni tutti inneggiano a Parigi 2015. No, non si tratta di una grande manifestazione sportiva, ma della riunione che l'anno prossimo dovrebbe stabilire i paletti per arrivare nel 2020 ad invertire la tendenza dei cambiamenti climatici. Tutti sperano ovviamente che i politici che parteciperanno a quel vertice si ravvedano e facciano scelte coraggiose e oneste, salvaguardando le persone e non le aziende. Ma per chi ha seguito le vicende delle ultime conferenze delle parti, di cui, come dicevo prima, quella di Parigi sarà la numero 21, questa è solo un'illusione, un sogno ad occhi aperti, perché appare inconciliabile la posizione delle varie anime su questo argomento. Ecco perché è importante che proprio in quei paesi che non ne vogliono sapere di sistemare le cose, come gli Stati Uniti, si manifesti e che assieme la gente comune siano presenti personalità di spicco e ben conosciute che richiamino l'attenzione di chi non si occupa normalmente di queste cose. Per questo la presenza durante la manifestazione del sindaco della città Bill de Blasio è stata importante, così come la sua promessa di ottemperare in pieno alle richieste dell'ONU, e cioè di ridurre entro il 2050 dell'80% le emissioni di gas serra dagli edifici pubblici di New York City. A fianco del sindaco il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, il quale ha dichiarato: cammino fianco a fianco con chi è dalla parte giusta in questo tema chiave per il nostro futuro comune. Al summit di martedì, ha detto Ban Ki-moon, i leader mondiali dovranno mostrare una volontà politica sostanziale di raggiungere un accordo al vertice di Parigi sul clima il prossimo anno e individuare nuovi passi per la riduzione dei gas serra. Io non avevo alcun dubbio dell'impegno di alcuni attori che hanno già dimostrato ampiamente il loro sostegno alla causa. Voglio ricordare tra tutti Leonardo DiCaprio, nominato di recente testimonial dell'ONU contro i cambiamenti climatici. Altre grandi manifestazioni si sono tenute un po' dappertutto, anche nelle nostre città. A Londra 40.000 persone hanno sfilato, tra loro alcune star dello spettacolo come l'attrice Emma Thompson e il cantante Peter Gabriel. Vorrei sottolineare che prendere queste manifestazioni come un happening, una grande festa colorata, è il modo peggiore di pensare, perché sappiamo per esperienza che le manifestazioni da sole non portano a nulla se non vengono affiancate da esempi concreti, da proposte di soluzioni effettive e da una analisi che distingua i buoni dai cattivi e tagli unghie, braccia e gambe a questi ultimi. Ecco dunque che concludo leggendo la breve cronaca della Repubblica di alcuni discorsi che sono stati fatti dal palco. «Siamo stanchi di aspettare che l'ONU risolva i nostri problemi», dice Marie-Rose Tarouk, attivista filippina di Oakland. «Noi cominciamo a trovare soluzioni locali, come i pannelli solari nelle nostre scuole, il centro di risorse energetiche per tutta la comunità. È l'ONU che si deve mettere al passo con noi». Bill Aristovolus, sovrintendente di un grande condominio di New York, che durante l'uragano Sandy ha avviato con la comunità locale un progetto per garantire efficienza energetica alle case che erano state colpite dal disastro, dice: «Ora stiamo facendo training ai palazzi dei quartieri vicini, abbassiamo i costumi, i consumi e i costi. I leader devono sapere che la gente comune come noi è parte della soluzione del problema, non la sua causa». Kathy Jetnil Kijiner, giovane mamma delle isole Marshall, denuncia l'emergenza in cui vive la popolazione di un'area della terra che rischia di essere spazzata via dall'innalzamento dei livelli del mare dovuto all'effetto serra. Parlerà all'ONU, meglio ha parlato all'ONU martedì, ma oggi è stato domenica, ha dedicato il suo racconto alle migliaia di madri che sono in piazza con i loro bambini. Come io dico, faccio dire all'inizio di questa trasmissione, se noi siamo la causa di questo disastro, possiamo anche esserne la soluzione. Basta aprire gli occhi, cercare di capire e soprattutto di farlo capire a chi ci sta vicino. C'è una guerra in atto, ognuno di noi deve decidere se vuole viverla da militante oppure da vittima. La differenza, che lo crediate o no, non è affatto piccola.
Vado a camminare solo, sui marciapiedi io volo, sono straniero nella mia città, la gente passa, mi vede e lo sa, mi fermo poi riparto poi mi fermo, ancora osservo la strada che si colora, c'è una faccia in vetrina, mi guarda e va via, che è lo straniero a casa mia, casa mia. Vent'anni che lì e mi dice, qui va bene così, tanto tutto è troppo, basta quel che hai, e fuori. forse un giorno lo capirai, ma te che ne sai, ma che cazzo sei però? So che ha ragione lui, perché lui è un matto autentico, e io troppo spesso mi dimentico che qui
Questi erano i Negrita con Qui non è Hollywood. Anche in Italia, domenica scorsa, i cittadini si sono mobilitati con moltissime manifestazioni dello stesso tipo, con minore frequenza probabilmente di quella di New York. A Roma, un grande cuore verde vicino al Colosseo è stato formato dalle centinaia di persone che sono accorse, un cuore che è stato fotografato dall'alto da un drone. Lungo i fori imperiali, una lunga fila di biciclette ha ricordato a tutti che siamo sull'orlo di una catastrofe ecologica. AVAZ, Legambiente, Kyoto Club e tante altre associazioni ambientaliste erano tra i promotori. C'era presente anche qualche politico, come ad esempio la Presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha dichiarato, aperte virgolette, Dall'estero, studiosi come Rifkin ci chiedono come mai noi, che siamo il paese del sole e del vento, non usiamo al meglio le energie naturali e ci ricordano che né il sole né il vento ci mandano la bolletta. Ci può essere un'economia verde e un lavoro verde. Non è vero che tutelare l'ambiente significhi sacrificare i temi economici e l'occupazione. Chiuse le virgolette. È quello che ci chiediamo anche noi, cara Laura, ogni giorno che passa, e non riusciamo spesso ad avere risposte che proprio tu e i tuoi colleghi dovreste dare. Tra i manifestanti anche Ermete Realacci, presidente onorario di Legambiente, deputato del Partito Democratico e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. Anche a lui vorremmo, da lui vorremmo risposte sul modo di affrontare questo problema da parte del suo partito a livello nazionale e soprattutto a livello locale. Vorremmo sapere come si concilia la cementificazione di molte città governate dal suo partito con lo spirito ambientalista che a lui personalmente non facciamo nessuna difficoltà a riconoscere. Vorremmo capire perché un modello di sviluppo che ci ha portato a questo punto drammatico non venga semplicemente smantellato, mandando a casa i responsabili del disastro, siano essi politici, affaristi, imprenditori o lobbisti. Vorremmo sapere perché il capo del governo sia così restio a parlare di ambiente, a proporci le sue ricette, dal momento che di cose ne dice così tante, anche se non sempre comprensibili da parte di chi lo ascolta. Vorremmo sapere perché il capo del nostro governo insiste sulla trivellazione in Italia e nel mondo e cosa ci guadagnerà. Vorremmo che Ermete Realacci, persona di indubbia onestà, anche intellettuale, si facesse carico di queste richieste, che non sono solo mie, ma di molti milioni di cittadini del mondo che capiscono di essere arrivati all'ultima fermata prima del precipizio. C'era anche, ma questo certo non è una sorpresa, Maria Grazia Midulla del WWF, che ha espresso la sua speranza per un summit che porti a risultati concreti, ma di lei parleremo a parte tra poco. Anche il ministro all'ambiente, Gianluca Galletti, ha espresso la sua opinione, lo ha fatto da New York, con queste parole, virgolette. Chiediamo al mondo di ridurre del 40% le emissioni entro il 2030. Se non agiamo subito, mettiamo in discussione il pianeta, il futuro nostro e dei nostri figli. Durante questa crisi, l'unico settore che ha aumentato fatturato e posti di lavoro è quello dell'economia verde. Chiuse le virgolette. Che mi sembra chiarissimo. Non si può non condividere questo punto di vista. Certo, se poi si nomina un commissario per la costruzione di un nuovo inceneritore dei rifiuti, se si insiste a pensare che la situazione energetica si risolva con nuove trivellazioni e con l'importazione del gas di scisto dagli Stati Uniti, qualche collegamento logico salta e noi continuiamo a non capire e a sentirci presi per i fondelli. Così come fanno fatica gli statunitensi a capire le scelte politiche di Obama, presentatosi come un paladino dell'ambiente e oggi nelle mani delle grandi lobby dell'energia e del petrolio. Obama è il difensore di un trattato commerciale, il TTIP, che sarà una colossale truffa se accettato e un passo enorme indietro nella salvaguardia delle condizioni minime per la sopravvivenza umana. Al loro presidente, i manifestanti di New York City hanno chiesto di smetterla coi giochini e di mettere al primo posto delle priorità politiche la lotta ai cambiamenti climatici. May Bove, una delle organizzatrici dell'evento di una organizzazione ambientalista famosa negli Stati Uniti che si chiama 350.org, dice, virgolette, «Oggi la società civile ha agito su una scala che ha superato persino le nostre più rosee aspettative». Domani, domani è martedì, il giorno in cui c'è stata questa riunione a New York, ci aspettiamo che i nostri leader politici facciano lo stesso. Presenti anche i medici a sottolineare, cosa che qui abbiamo fatto sempre, il legame tra inquinamento e malattie. Steve Auerbach, pediatra di New York City, presente domenica scorsa alla marcia, aggiunge: l'inquinamento da anidride carbonica si traduce direttamente in asma, malattie cardiache e cancro. I cambiamenti climatici sono un problema di salute globale. E siccome la principale causa dei cambiamenti climatici è il consumo di fonti fossili, ad un certo punto la folla è esplosa in un Exxon, Mobil, BP, Shell, take your oil and go to hell, che tradotto alla buona indica a Exxon, BP e Shell, alle grandi multinazionali del petrolio, di prendersi il loro combustibile e andare all'inferno. Noi qui in Italia useremo una frase ancora più colorita, ma non voglio scadere nel volgare. Ecco così individuati, da parte della folla, i nemici che abbiamo di fronte, le lobby da un lato, i politici compiacenti dall'altro. Credo sia importante distinguere in questo senso tra politici Zerbino e gli altri, perché, come dire, non è detto che tutti siano uguali. La prossima canzone che vi offro è ancora di Janis Joplin, si tratta di uno dei suoi maggiori successi, conosciuto anche da parte di un pubblico forse non abituato alle sonorità rock che Janis a volte esaspera. È Cry Baby, in una versione però originale e integrale, senza la pulitura che poi ne è stata fatta, togliendo il parlato e le parolacce con cui Janis Joplin a volte infarciva le sue esibizioni. Eccola qui.
She told you, yeah. I know she told you that she loved you much more than I did. But I know she left you, and you swear that you just don't know why. Well, honey, I swear I'll always be right. If you ever come on, it's cry, cry, baby, cry, baby, cry, baby, yeah. All like you always seem to do. Don't you know, honey, nobody ever gonna love you the way who'll be willing to take your pain and all your heartache? And I swear I'll always, always be right. If you ever want me, come on. When you're shopping around, babe, seems like the grass always looks greener when you're looking over there in somebody else's backyard. So I know what you're trying to tell me when you say, "Mom, mom, 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 I gotta go out shopping for my life. I gotta find my own true third eye, my Christian identity out there on the road there." And although I may be comfortable here, sleeping in your nice bed with all those satin sheets and all that fur and eating all that chicken and getting stoned, having a good time, I have to go out and rough it. I have to go to Africa. Or I have to go to Omaha. Or someplace like that. I have to find myself, you know what I mean? So there's this dude, man, walking around the fucking highways of America with a pack on his back. Looking for his identity, right? When I want to say, baby, don't you know you left your mama here at home? You left a good loving mama right here at home. And that should be identity enough for any man. So I said, baby, I know that you're going to come home to me someday. And I'm going to be able to tell when you walk in my front door. I just do believe that I can be looking in your eyes. Say, Lord, that man finally realized. So you can put your head on my shoulder today. Cause I know you got some more tears to share. Come on, let it go. So come on, come on, come on, come on, come on. Honey,
Janis Joplin, Cry Baby. È piuttosto normale che in occasione di questi incontri internazionali la stampa e i siti facciano il punto della situazione e quindi raccolgano dati che di solito figurano solo nelle pagine molto interne dei giornali oppure sono nascoste tra le pieghe delle pubblicazioni di organizzazioni ed enti non governativi. Vediamo allora in questa parte della trasmissione alcuni dei dati che sono emersi in questi giorni. Comincerò da uno studio di una organizzazione che si sta spendendo molto sui temi ambientali. È, per fare un esempio, in primissima linea nella denuncia del land grabbing, il neocolonialismo di grandi multinazionali e di stati potenti ed emergenti, come la Cina, la Corea del Sud, gli Emirati Arabi, solo per fare alcuni esempi, che acquistano dalle nazioni povere, preferibilmente dove ci siano dei governi facilmente corruttibili, aree fertili che destinano ai propri interessi. Questi interessi possono riguardare sia la ricerca di risorse minerarie oppure di fonti primarie di energia, oppure la produzione di cereali per biocombustibili o mangimi, o ancora la produzione di cibo. Il tutto senza nessun vantaggio per le popolazioni locali che anzi spesso vengono semplicemente fatte sloggiare e rimangono a volte senza speranze di sopravvivenza. L'associazione di cui sto parlando è Oxfam, che ha anche una sede italiana, un sito estremamente interessante da visitare. Proprio qui trovate, se volete, il report di cui vi parlerò tra un momento. Secondo i dati offerti da Oxfam, dunque, i cambiamenti climatici sono responsabili di un disastro non indifferente. Negli ultimi 5 anni i costi in denaro dei danni provocati è di circa 500 miliardi di dollari. I 5 anni vanno dal convegno IPCC, il COP15 di Copenaghen, a quello dello scorso anno, 2013. In ciascuna di queste occasioni la politica aveva garantito che passi in avanti erano stati fatti, raccontando ancora una volta un sacco di bugie alla gente. Quello che è avvenuto in realtà è stato un peggioramento netto e drammatico della situazione, con il contenuto di gas serra in atmosfera schizzato a valori mai visti prima. Ma questo non si può dire, se no la grande industria poverina ne ha a male e si mette a piangere. Certo, c'è la questione dei posti di lavoro, ma di questo vorrei dire 2 parole più avanti. Coloro che governano le scelte del pianeta sono i campioni mondiali del rinvio. Nelle ultime edizioni delle COP questa è sempre stata la parola d'ordine. L'anno prossimo faremo, metteremo i paletti per intervenire, destineremo i soldi per i paesi poveri. E poi? Negli ultimi 5 anni, continua il dossier, che giustamente è chiamato il summit del rinvio, oltre 650 milioni di persone sono state colpite dai disastri legati ai cambiamenti climatici e quasi 120.000 sono morte. Dal 2009, inoltre, ogni anno è stato registrato come quello tra i 10 più costosi di sempre. È ovvio che la povera gente è sempre la prima ad essere colpita dal riscaldamento globale. Mezzi di sussistenza e colture sono stati distrutti, i prezzi alimentari aumentano e milioni di persone soffrono la fame, mentre gli impegni internazionali per invertire la minaccia sono ancora in fase di stallo. Quello che emerge in modo più preoccupante è l'andamento, o come si dice oggi, il trend. Il costo ambientale infatti è aumentato rispetto a 40 anni fa di oltre il 300%, e non in maniera lineare, ma con una velocità sempre più elevata. La domanda, quella vera e cruda, non è dunque cosa succederà alla fine di questo secolo, ma quello che dovremo subire tra 10 anni. Questo fatto della non linearità va un pochino spiegato. In effetti, secondo i dati di cui oggi siamo in possesso, si possono fare previsioni abbastanza precise. La situazione peggiora in modo lineare fino ad un certo punto, cioè cresce uniformemente, cioè finché non si raggiungono quelli che sono chiamati i trigger point, cioè i punti di soglia, i momenti in cui la minaccia potenziale diventa reale e in cui c'è un grosso, enorme crack nel sistema che va improvvisamente in 1000 pezzi. Facciamo un esempio. Ho spiegato altre volte come i mari e gli oceani siano dei calmieratori del clima, servono per la regolazione della temperatura di sicuro, ma anche al ricambio di anidride carbonica. Uno dei problemi cui vanno incontro in questi anni è l'acidificazione delle acque oceaniche. Durante i 2 secoli e mezzo dell'industrializzazione, i valori sono cresciuti del 30%. Uno si aspetterebbe che ci vogliano altri 250 anni per raggiungere il valore del 60%. Invece, senza interventi opportuni, basterà meno di mezzo secolo per avere una crescita del 120%, tornando indietro nella scala dell'evoluzione di più di 20 milioni di anni. Uno può dire, a noi che ci frega? Ecco, la piccola differenza è che un simile oceano non funziona più come una spugna che assorbe l'anidride carbonica, ma funziona come un emettitore di anidride carbonica, con le conseguenze che chiunque può facilmente immaginare. Questo esempio testimonia che il pianeta ha una malattia molto particolare, per certi versi silente, anche se le sue manifestazioni sono oggi piuttosto evidenti. Uragani, smottamenti, bombe d'acqua sono ormai di casa nel nostro territorio. Ma quello che non si vede è peggio e potrebbe morire di colpo, avviare una catastrofe improvvisa se qualcuno di quei trigger point venissero superati. E difficilmente ci arriverà un SMS o una mail di avvertimento. Ecco perché la conferenza avuta la settimana scorsa a New York e quella del prossimo anno a Parigi appaiono come ultime occasioni per avviare una riconversione produttiva globale, passando dall'era dei combustibili fossili, degli sprechi, delle gerarchie rigide, ad una nuova era basata sull'efficienza, il risparmio, le reti, il recupero dei materiali, le fonti rinnovabili, la convivenza civile e soprattutto la condivisione dei beni tra le popolazioni. So che qualcuno storcerà il naso dicendo che tutto questo è utopia poetica. Può anche darsi, ma questa è la strada per venire fuori dalla buca profonda nella quale ci siamo cacciati perché nessuno ci ha spinti dentro e nessuno, ma proprio nessuno, verrà a tirarci fuori.
C'è ancora cielo sui fogli delle storie in bianco e nero, sui campi contadini a mezza estate. Sui sogni di una notte sulle strade c'è ancora cielo, forse non lo sai. C'è ancora cielo nei nostri occhi e sopra le parole. Tra le giorni buoni
Una grande voce questa, Elena Biolcati, oggi tra l'altro fa l'insegnante di canto e la sceneggiatrice di commedie musicali. È stata molto spesso legata professionalmente ai Pooh e noi l'abbiamo ascoltata in questa canzone dell'85, C'è ancora cielo. Una delle questioni sulle quali si infrange quasi sempre la discussione intorno ai cambiamenti climatici è quella che mette di fronte la tutela dell'ambiente con l'esigenza di conservare, o meglio di aumentare, la possibilità di lavoro, quindi di reddito, quindi di consumo per i cittadini. È chiaro che questo aspetto convince tutti. Da un lato le persone che così potranno soddisfare le proprie esigenze di sopravvivenza e anche di qualche piccolo sfizio, se no che razza di vita è? Dall'altro quelli che il lavoro lo offrono in cambio di un profitto che può essere più o meno elevato. Lasciamo stare per ora le questioni legate al consumismo e agli alleati delle aziende che tale consumo esagerato cavalca. Non è questo il punto adesso. Uno degli esempi più chiari è stato quello dell'Ilva, che non è affatto un'eccezione nel nostro paese. Figuriamoci in giro per il mondo, dove le normative di tutela del lavoro e dell'ambiente sono spesso ampiamente meno rigide che da noi. Le morti bianche rappresentano solo uno degli aspetti drammatici e assurdi della nostra epoca, perché accanto ai morti sul lavoro, ricordo i 4 di Adria di pochi giorni fa, accanto ad essi ci sono morti, per così dire, di riflesso, ammazzati dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua, dei terreni. Tanto per non lasciare senza esempi, ricordo per esempio la dispersione di cromo esavalente finito nei terreni per gli scarichi effettuato da numerose aziende, come quello rinvenuto recentemente sotto l'autostrada A4 in misura folle, 1400 volte oltre il limite previsto dalla legge. Generalmente, quando queste discussioni si avviano, c'è sempre chi le chiude con la frase «se non lavoro non mangio, quindi muoio, perché dovrei preoccuparmi dell'ambiente?» È chiaramente un'affermazione che non ammette repliche, ma qui è il soggetto a dover cambiare, perché il lavoratore non può scegliere. Se tu offri solo lavoro inquinante, con il pericolo di morti bianche o di riflesso, è chiaro che non si può andare da nessuna parte. Ci sono situazioni ben più gravi di quelle nostrane. Padre Alex Zanotelli ha vissuto per più di 10 anni ai bordi di una delle più grandi discariche della Terra, a Korogocho in Kenya. Là la gente muore intossicata, avvelenata dall'inquinamento, ma niente è stato fatto per ora, perché quella discarica è la loro fonte di sopravvivenza e sono quindi gli stessi abitanti della baraccopoli creatasi intorno ai rifiuti ad ostacolare la bonifica. Si tratta di 180.000 persone, una popolazione di una città più o meno grande come Padova. Avrei dovuto dire anche gli stessi abitanti, perché dietro quella bonifica ci sono pasticci e inciuci molto gravi, come ho raccontato in una puntata del giugno scorso qui a Radio Cooperativa. Ecco dunque il punto. La società organizzata dovrebbe offrire lavori alternativi che non presentino gli stessi pericoli per uomini e ambiente di quelli della cosiddetta brown economy. La domanda allora diventa: è possibile? La risposta ovviamente è sì. Non solo è possibile, ma è auspicabile che avvenga molto presto, che un'economia più verde e più blu conquisti i nostri settori produttivi. Su questo tema, in questi giorni, la Coldiretti ha reso noto i dati di una sua indagine. A dire il vero, lo confesso, io non ho potuto controllarla direttamente, quindi mi affido ai lanci di agenzia sperando che abbiano riportato fedelmente i risultati. Secondo questa indagine, dunque, l'84% degli italiani ritiene che la tutela dell'ambiente possa aiutare l'economia a crescere e a creare posti di lavoro. È curioso constatare come questo valore sia nettamente più alto di oltre 10 punti rispetto a quello europeo, a testimonianza di una grande fiducia, o forse di un grande sogno, dei nostri concittadini verso questa direzione. In questo tipo di indagini bisogna però sempre stare molto attenti, perché se voi chiedete a 100 passanti se sono favorevoli alla pace, beh, difficilmente qualcuno dirà di no. Così sapere che per 9 italiani su 10 le questioni ambientali hanno un effetto sulla vita quotidiana, a me francamente non mi sembra molto significativo. Assai più interessante è lo studio degli atteggiamenti spiccioli, come il fatto che ormai il 30% dei consumatori del nostro paese acquista prodotti locali, il che testimonia una presa di coscienza che si affianca ad altri comportamenti virtuosi. Penso agli acquisti di gruppo, alla riduzione degli imballaggi, alla mobilità collettiva, all'uso di proprie borse per la spesa e così via. Coldiretti indica poi altri comportamenti che vengono calteggiati e che rientrano in tutta quella serie di notizie e informazioni che il nostro amico Francesco Canova vi ricorda spesso nella trasmissione molto bella Cosa c'è in tavola, che potete ascoltare ogni due giovedì all'ora di pranzo. Quello che è certo è che dai comportamenti individuali un certo risparmio di emissioni di anidride carbonica e quindi di effetto serra si può avere, ma mi sono lasciato trasportare e portare un pochino fuori dal tema della discussione. Ci sono, a fianco di queste indagini italiane, anche dati continentali piuttosto importanti, perché quello che traspare è la convinzione della maggior parte degli europei che i cambiamenti climatici, pur rappresentando un aspetto molto negativo della nostra vita, vengono anche visti come un'occasione per risollevare l'economia del vecchio continente e quindi per creare posti di lavoro. Questo cambiamento di indirizzo ha alle sue basi la rinuncia al consumo così esasperato di combustibili fossili, il che non sarà solo un vantaggio per la salute di tutti, ma anche un risparmio economico importante in termini di minore importazioni di fonti primarie da fuori Europa. Tutto questo, per realizzarsi, dovrà fare i conti con chi invece tenta in ogni modo di mantenere l'attuale situazione, non ultimo il trattato commerciale con gli Stati Uniti, il TTIP, di cui vi ho parlato l'ultima volta. Il lavoro dunque può venire, anzi deve venire, assieme ad un rinnovamento complessivo della società. I politici, quelli che si sono riuniti a New York, e tutti gli altri, dovranno prenderne atto e agire di conseguenza. Come detto, le occasioni per farlo sono finite, adesso o mai più, mi dicono i francesi, rien ne va plus. I cittadini devono cominciare ad agire per proprio conto, seguendo i consigli che in questo intervento abbiamo dato. Non possono continuare ad essere le palline di una roulette e sperare di finire per semplice fortuna sul numero buono. Il prossimo brano è l'ultimo di Janis Joplin che vi offro questa sera. Avviso subito che si tratta di un pezzo molto duro, rock allo stato puro. Per chi ama questo genere di musica invece sarà una goduria, perché è la registrazione originale dal vivo eseguita da Janis Joplin nella notte di sabato 16 agosto 1969 a Woodstock. Sono passate le due, sono veramente quasi le due e mezza, quando attacca questo To Love Somebody. Ha avuto una lunga attesa durante la quale non ha lesinato il consumo di alcol e droghe, ma l'energia che riesce ancora ad esprimere è intatta. Provate ad ascoltare questo pezzo.
Ok.
There's a light, and it never shone on me, no, no. Babe, and I won't, and I want my whole life to be live with you, babe. So and I won't, oh, want to be living, loving you. There's a way, ooh, everybody say, you can do anything, you can do anything. I was, and I tell you that I was, I said I know that I was very, very
Direttamente da Woodstock nel 69, questa era Janis Joplin con To Love Somebody. Cosa si sono detti dunque i capi di Stato convenuti negli Stati Uniti per salvare il mondo dai cambiamenti climatici? Il segretario generale dell'ONU ha sottolineato il fatto che, virgolette, mai prima d'ora così tanti leader si sono riuniti per impegnarsi nell'azione contro il cambiamento climatico. Chiuse virgolette. Però a guardare bene in sala mancavano i leader, cioè i capi di Stato, di India e Cina, due dei tre maggiori inquinatori del mondo e soprattutto due nazioni che raccolgono circa un terzo degli abitanti del pianeta. Certo, c'erano i loro rappresentanti, ma non è decisamente la stessa cosa. Qualcosa tuttavia è stata fatta lo stesso. Sono stati promessi, è questo che avviene nei summit, investimenti verdi. 200 miliardi di dollari per finanziare uno sviluppo a basso contenuto di carbonio, 20 miliardi da parte di istituti di credito privati. È arrivata anche la notizia che la facoltosa famiglia Rockefeller ha deciso di ridurre fino ad azzerare nel 2020 i propri investimenti in prodotti petroliferi. Molte nazioni hanno deciso di fissare una carbon tax per ridurre l'incidenza di questo gas nel riscaldamento globale. Nel frattempo, una coalizione di 30 stati, tra cui anche gli Stati Uniti, ed una serie di multinazionali, tra cui alcune di quelle del cibo, Unilever, Nestlé, General Mills, Walmart e altre ancora, hanno fissato un obiettivo per dimezzare la perdita di foreste entro il 2020 e annullarla completamente entro il 2030. Vorrei sottolineare che questo significa che le foreste continueranno a diminuire per i prossimi 15 anni solo un po' più lentamente. E poi restano sempre gli stati che non hanno sottoscritto questa iniziativa. Al summit ha partecipato anche il cardinale Parolin, segretario di Stato del Vaticano. Per chi non lo sapesse, lo Stato Pontificio si è distinto negli ultimi 10 anni per un impegno verde, oltre che per una questione morale, immagino anche di credo religioso, per la realizzazione di impianti ad energia pulita che ne fanno uno degli stati più verdi del pianeta. Peccato che sia così piccino. Nonostante quello che penso di lui, che non sono certo rose e fiori, mi è piaciuta una delle affermazioni del presidente statunitense Obama, quando ha detto che la nostra generazione è la prima a risentire dei cambiamenti climatici, ma l'ultima a poter fare qualcosa per evitare il disastro. C'era anche il nostro primo ministro Renzi, che ha fatto un bel discorsetto infarcito di banalità e di luoghi comuni, un temino di uno studente di medie capacità. Ma non voglio essere io a commentare il ruolo dell'Italia in questa faccenda. Lascio la parola a Mariangela Midulla, che, di cui ho parlato già prima, che è la responsabile clima e energia del WWF italiano. Lei dice: si stanno creando condizioni di grandi e piccole aziende per fare della necessità di affrontare il cambiamento climatico un'opportunità. Ci sono anche segnali negativi che fanno capire che le potenti lobby dei combustibili fossili stanno agendo per impedire il cambiamento necessario. Molta preoccupazione, per esempio, viene dal rallentamento degli investimenti nelle rinnovabili nell'Unione Europea e dalla formazione della nuova Commissione, quasi che l'Europa, dopo aver anticipato la trasformazione, si volesse porre in una posizione di retroguardia. Spetterà proprio il premier italiano Matteo Renzi, presidente di turno del Consiglio europeo, spazzare via questi dubbi e pericoli. Il nostro paese, del resto, continua la Midulla, è un po' l'emblema dei rischi che corre la comunità europea. Alla retorica sulla green economy si accompagnano alcuni atti sporadici positivi e moltissimi segnali negativi, come le barriere alle rinnovabili, il via libera a sempre nuove infrastrutture fossili che, come un macigno, peseranno per i prossimi decenni. Non possiamo diventare la retroguardia del mondo e dell'Europa. Dobbiamo avere una visione verso la decarbonizzazione, le tecnologie pulite, l'uso equo e sostenibile di tutte le risorse naturali. Dobbiamo rottamare le lobby dei combustibili fossili. Ecco il punto, rottamare le lobby, dice la Midulla, che al Climate Summit di New York, alla riunione di New York, non c'erano, ma sono annidate ovunque nella politica, nell'economia, nei salotti dove le decisioni, quelle vere, vengono prese. La politica ci ammazza di chiacchiere alle quali solo molto raramente seguono fatti concreti. Sono 20 anni che nei vertici internazionali si fanno promesse, si stanziano miliardi, ma le conseguenze dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti. L'atmosfera è sempre più carica di gas serra, gli oceani sono sempre più caldi e più acidi. Come si può dar credito a questi personaggi che predicano bene e razzolano malissimo? Come ci si può fidare di un Obama che parla all'ONU in un modo e poi regala agli stati la tecnologia per scavare il gas di scisto? Forse sono un tantino pessimista, ma a me sembra di guardare un tragico teatrino dei burattini ogni volta che seguo l'andamento di queste riunioni. Un mare di bugiardi patentati e un paio di ingenui. Il 2015 è dietro l'angolo. Se là non verrà presa una decisione drastica contro le multinazionali schifose e gli stati neocapitalisti, se non si provvederà a tagliare le mani agli imprenditori che stanno ostacolando in tutti i modi la conversione produttiva, e se non verranno invece premiati tutti quelli stati, aziende, imprenditori che stanno cambiando in meglio le cose, e ce ne sono di questi, altro che se ce ne sono, se tutto questo non accadrà, potremo solo fare due cose: o ritirarci in buon ordine aspettando la fine, o cominciare una rivoluzione, che mi sembra logicamente l'unica strada percorribile, perché sperare che le grandi lobby che detengono il potere economico, politico, finanziario lo cedano senza esservi costrette, è davvero utopia allo stato purissimo. Io so che adesso ripeterò qualche concetto che ho già espresso, ma voglio chiudere proprio con quelli. Perché rivoluzione non vuol dire necessariamente imbracciare i fucili, fare le barricate per strada o assaltare la Monsanto o la Coca-Cola o la Banca Centrale. Vuol dire applicare il significato letterale di questo termine, cioè apportare un cambiamento radicale a tutto quello che ci circonda. E possiamo cominciare dalla nostra vita. Mi sembra che il primo passo da percorrere sia quello di fare in modo che i più capiscano quello che sta succedendo, perché la maggior parte delle persone è ancora inconsapevole, con le orecchie foderate di bambagia e gli occhi incollati su un televisore che non fa altro che invitare tutti a comprare qualunque cosa serva, ma soprattutto tutto quello che non serve affatto. Rivoluzione dunque nell'informazione, nello stile di vita, negli atteggiamenti, nei nostri rapporti con gli strumenti che usiamo, con gli altri, insomma una rivoluzione che porti ad una vera e propria cultura che sappia mettere al centro il pianeta e i suoi problemi. Lo dico senza mezzi termini, le armi che uccidono la Terra sono forti e subdole, si annidano nella pubblicità, nell'apertura dei centri commerciali, soprattutto quelli domenicali, nei 3x2, nel falso mito di una crescita infinita, nell'enfatizzazione televisiva dell'ignoranza. Sono questi i nostri nemici. E se ci pensate solo un momento, vi convincerete che sono alla nostra portata. Noi possiamo e dobbiamo sconfiggerli. Chiudo questo intervento con le parole che il testimone dell'ONU per i cambiamenti climatici ha detto a New York 5 giorni fa. Non è uno scienziato, neppure un politico. Si tratta di un attore che da sempre ha messo la sua immagine a fianco delle battaglie per l'ambiente. È Leonardo DiCaprio che così si è espresso. Come attore interpreto personaggi inventati che spesso risolvono problemi immaginari. Credo che l'umanità abbia guardato al cambiamento climatico nella stessa maniera, come se fosse immaginario. Leader del mondo, io fingo per vivere, ma voi no. Ora tocca a voi, il momento per rispondere alla più grande sfida dell'umanità è ora. Vi imploriamo di affrontarla con coraggio e onestà. Io spero che le speranze del buon Leonardo DiCaprio siano fondate, ma sul fatto che i leader politici non fingano per vivere ho qualche dubbio.
Di giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma.
Supera. soli, per non sentirci soli, per non sentirci soli.
Questi erano i Tiro Mancino con Due Destini, è un pezzo che ha fatto parte della colonna sonora di un bellissimo film del 2001 di Ferzan Özpetek con Margherita Buie e Stefano Accorsi, Le Fate Ignoranti, un film contro i pregiudizi e i luoghi comuni. Termina qui la puntata di Non ci credo di questo 27 settembre. Adesso andranno in onda la replica di Sabato Ospitale e poi la replica di martedì scorso di Ogni cosa è illuminata. Alle 8:10 ci sarà Alberto con Celentaneide, poi arriverà Francesca con la sua trasmissione Piccole storie in musica, canzoni e ciacoe tra amici. Quindi restate sintonizzati su Radio Cooperativa. Vi ricordo il pranzo del 5 di ottobre, di domenica, non domani, della prossima settimana. Noi ci teniamo moltissimo alla vostra presenza per le vicissitudini così amare che la radio ha subito e quindi vi aspettiamo ancora più numerosi del solito. Questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica domani poco prima delle 5 e tra un paio di giorni sarà nel podcast della radio nel sito radiocooperativa.org. Noi ci risentiamo tra 15 giorni in diretta, sarà l'11 ottobre e io confido, si dice così, no? Confido vivamente che saremo belli e comodi nello studio A rifatto a nuovo perché i lavori di rimessa a posto stanno per cominciare. Vi do anche un altro appuntamento per l'altra trasmissione che conduco con Silvia e Adriano. Tra due lunedì, il 6 ottobre alle 22:30, ci sarà una nuova puntata di Infinitamente Blues con musiche, racconti, aneddoti e curiosità sul mondo della musica blues e dei suoi cugini come il rock. Sarà il nostro primo compleanno qui a Radio Cooperativa e quindi abbiamo preparato una puntata ricca di bellissime canzoni con alcuni nomi di grido e altri forse un po' meno conosciuti ma ugualmente straordinarie che meritano di entrare nelle case di chi ama questo genere musicale. Se poi giovedì sera non avete niente da fare, dalle 10 di sera c'è Renzo che ogni tanto mi invita per mettere in onda le più belle canzoni degli anni 60, canzoni italiane, di quando eravamo bambini, ragazzini, forse qualcosina anche di più. Stasera si balla è il titolo. Noi lo faremo di qua del microfono e voi di là con notizie sulle canzoni che ci hanno regalato emozioni e con la condivisione di chiacchiere in diretta per un paio di ore di serenità e di allegria. Radio Cooperativa, insomma, vuole coccolarvi con programmi dei generi più vari, più diversi, ma sempre interessanti. E adesso chiudiamo e torniamo al jazz che chiude, come al solito, questa trasmissione. Oggi vi lascio con un brano veramente straordinario, lo dico sempre, ma questo è davvero straordinario, con una grande orchestra e tre solisti di eccezione, che ne basterebbe uno solo di questi per riempire un teatro. Al pianoforte Duke Ellington, che dirige anche la sua orchestra. Poi c'è la tromba di Miles Davis, uno che il jazz non l'ha suonato, l'ha inventato, studiando sempre nuovi stili e nuovi arrangiamenti e diventando una delle icone più significative della musica popolare statunitense. Ed infine il sassofono di John Coltrane, un artista straordinario che con Charlie Parker condivide il livello massimo di questo strumento. È un amico di Miles Davis, si è detto onorato di aver potuto suonare con Duke Ellington. Purtroppo se n'è andato giovane, proprio come Charlie Parker, e proprio come Charlie dopo una vita decisamente non morigerata. La canzone che vi propongo è un super classico, scritto da Duke Ellington nel 1935, diventato poi un brano standard, eseguito da centinaia di gruppi, di orchestre, di solisti. È In a Sentimental Mood. Da Mario il solito affettuoso saluto.